podcastimmobiliare.it, la voce giusta per le tue scelte immobiliari.
Un saluto da Gennaro Canistro e iniziamo questa nuova puntata, come già preannunciato, all'insegna dell'intelligenza finanziaria. Gianni, ci sei?
Sì, ci sono, un saluto a tutti.
Sempre da lontano, perché sennò...
Ventunesima puntata, Gennaro. Sempre, vabbè, ma la nostra vita è così. Dicevo, ventunesima puntata.
Allora, noi abbiamo accennato a quello che era un principio, no? Sempre per voler un po' modificare un concetto che poi viene ormai da lontano e che, diciamo, poi ripreso anche in Italia, quello di concetto di intelligenza finanziaria. E io amo prendere anche sempre un po' una definizione di un vecchio libro che lessi a suo tempo di Robert Kiyosaki, che riprende cioè che cos'è l'intelligenza finanziaria e perché l'intelligenza finanziaria è, diciamo, è legata a quella conoscenza, a quell'informazione, a quella, diciamo, anche saggezza ed esperienza che fanno sì che possa essere poi reinterpretata per generare ricchezza, mantenerla e proteggerla. Quindi riprendendo quei concetti che poi anche un po' ognuno ha rivisto a modo suo, riprendendo situazioni un po' diverse, io è normale, noi in una condizione sempre nostra cerchiamo sempre poi di prendere dal quotidiano o dai casi che ci capitano, dalle esperenze, degli esempi anche
per... Chiamiamole esperienze di vita.
degli esempi che possono far ragionare e poi concettualizzare quello che sono determinati principi. E poi anzi questa settimana mi è capitata una situazione, insomma, di un incontro con un amico che lui è un tecnico, un geometra, principalmente si è occupato sempre di cantieristica e quindi, diciamo, stava un bel po' con difficoltà e problemi, quindi l'ho incontrato un po' affranto e allora ci siamo fermati, insomma, a bere un caffè e lì lui poi gli ho chiesto: ma che c'è? Ti vedo un po'... E disse: sto un po' a problemi, sto a problemi. Ma che tipo di problemi? E lui principalmente si era poi focalizzato su un problema familiare, nel senso con la moglie, quindi con una difficoltà che stavano vivendo come coppia. Ma nell'andare avanti poi nelle loro problematiche, io alla fine in realtà ho visto che erano principalmente sempre tutti problemi che scaturivano da problemi economici. E in realtà la loro problematica era legata al fatto che avevano sempre tenuto un ottimo tenore di vita. Sua moglie poi, anzi, aveva anche un lavoro part-time dove poi in effetti anche quello aveva perso lei, quindi con ulteriore difficoltà, oltre quindi alla sua difficoltà proprio economica come professione. Ma nello stesso momento comunque avevano gli estremi per poter anche vivere e riequilibrare quella che poteva essere una loro agiatezza vissuta senza, ecco, quella pianificazione, no? Che poteva esserci anche del risparmio, ma sempre come quelle entrate potessero essere in parte infinite e consumate senza il minimo rispetto di quello che comunque sia bisogna a volte avere col denaro, perché tante volte il problema è che c'è sia chi non ha soldi, ma anche a volte chi ha soldi o come entrate, una mancanza di rispetto al denaro, che ne ho conosciuti tanti anche di professionisti dove se guadagnavano anche 10 o 12 ne spendevano 15 e se tornavano, diciamo, in una condizione di incrementare il loro reddito o i loro guadagni di 15 comunque ne avrebbero spesi 20. È normale che prima o poi, diciamo, pagherà il conto, questa è la problematica principale. In questo caso poi, volendola un attimo, diciamo, lì ci stavano anche dei tipi di retaggi mentali e psicologici nel poter gestire un attimo minimamente la problematica con poco. Cioè, loro avevano, a prescindere, lui aveva già ereditato una villa, quindi aveva una villa, insomma, bella grande, con parte della casa, che teneva tutto un piano del retro, cioè di laboratorio, all'origine era un garage, laboratorio tecnico, ma comunque aveva buona parte, quasi era un piano terra, che era in disuso, lo usavano per delle feste addirittura. E nello stesso momento, quindi, aveva la possibilità, volendo, di trasferire lì l'ufficio, quando invece poi aveva un altro, diciamo, un altro immobile, che ormai quasi inutilizzato, dove lui, diciamo, teneva una condizione di appoggio in parte per la professione come ufficio, che teneva come ufficio, che se lo poteva permettere, secondo me, nei tempi buoni, ma che non dava redditività, non utilizzato per quello che poteva essere, quindi ormai era giusto, ma un immobile oltretutto di oltre 150 metri quadri. Quindi, solo facendo due calcoli della serva, volendo vendere quell'immobile, avrebbe ricavato all'incirca oltre 350 mila euro. Sicuramente avrebbe potuto ripianificare un po' il tutto, perché aveva due grossi prestiti per due bellissime auto, che oggi forse non avrebbero avuto il senso di tenerle in quel momento, ma comunque sia con delle rate che toglievano buona parte. E quindi, diciamo, anche quel debito cattivo, il famoso debito cattivo che parlano tanti, quando in effetti è un debito che non produce altro reddito, oppure che non capitalizza. E quindi, dove invece tranquillamente avrebbero potuto rivedere, insomma, questo budget di spesa, e quindi riprendere un attimo quello che poi poteva essere un vissuto principalmente, diciamo, ordinario, anche in funzione dei loro canoni, ma tenendo conto però di spese in parte superflue, e nello stesso momento rigestendo e ripianificando quello che potevano essere anche un flusso di entrate in maniera assolutamente diversa. Allora, tutto questo è normale. Diciamo, cosa vogliamo oggi dire? È normale, ognuno potrebbe dire, vabbè, ma quale sicuramente nel momento in cui dobbiamo, cioè, si affronta la propria condizione finanziaria, è normale, dice, ok, perché dobbiamo oggi parlare di intelligenza finanziaria? Io penso mai come, diciamo, i tempi che corrono e che
No,
affrontiamo
scusami,
come
ti...
sfide. Sì.
No,
Dicevo, come
solo una cosa,
sfide che
giusto?
stiamo affrontando, Gianni, secondo me oggi è una conoscenza che
Infatti.
assolutamente non può essere più un qualcosa mancante del proprio bagaglio, sia di competenze in generale, qualsiasi attività che puoi fare, ma sicuramente devi avere un'educazione affinché puoi sviluppare una conoscenza non solo per produrre ricchezza, perché normale. Questa condizione potrebbe essere un po' ad appannaggio soltanto di persone, professionisti, imprenditori che possono alimentare una creazione di ricchezza, ma assolutamente no, perché l'importanza oggi è data anche dal fatto di come assolutamente mantenere e proteggere, casomai, quella ricchezza creata proprio per una condizione che
Una sorta di
dicevi?
strategia. Dicevo,
Sì, dimmi.
è proprio una sorta di strategia.
Sì, è
Quindi alla fine
fondamentale
tutti
avere
si
un piano, ma
creano una
pure perché
strategia.
se noi facessimo, diciamo, delle osservazioni, no? E domanderemmo, diciamo, l'importanza in funzione di quello che possa essere la ricchezza, ad un ricco o invece a chi non è ricco, potremmo vedere che ognuno si potrebbe soffermare su elementi assolutamente di importanza diversa che potrebbero avere rispetto a quello che è una condizione. L'uno, cioè di chi non è ricco, molto probabilmente si soffermerà molto su un aspetto di importanza di come fare soldi, ma molto probabilmente invece chi
Certo.
ha già un patrimonio o ha una ricchezza, se uno vede gli elementi che potrebbe avere per lui importanza, molto probabilmente si soffermerà su elementi di come proteggere la propria ricchezza. Quindi anche le paure, ognuno potrebbe vivere delle paure diverse. Ecco perché è fondamentale poi prima di, diciamo, delineare quello che possa essere uno scopo, una finalità, che sono essenziali proprio per creare una strategia vincente, è fondamentale scoprire diciamo, con se stessi anche proprio le proprie carte, le proprie motivazioni, perché altrimenti il rischio poi è di creare, strategie assolutamente non percorribili e non fattibili. Cioè, è impensabile oggi, a volte
Esatto.
ci possono essere anche diciamo quando parliamo di intelligenza finanziaria, è legata a tutti gli ambiti per poter, se parliamo di creare ricchezza, la ricchezza si può creare perché in effetti i pilastri fondamentali possono essere appunto per quello che trattiamo noi, l'investimento immobiliare. Poi ci possono essere strumenti immobiliari, quindi azioni, opzioni, ecco, è normale su future, cioè derivati della finanza, è normale, tipo le opzioni che ci sono, io ogni tanto faccio anche delle piccole operazioni, hanno una leva estremamente ampia, ma anche lì poi bisogna invece maggiormente fare il calcolo di quello che poi possa essere una propria propensione al rischio. Perché altrimenti, cioè, non puoi vedere semplicemente uno strumento che per te è quello che potrebbe fare maggiormente leva, quello che potrebbe creare velocemente più ricchezza. Velocità è anche poi sinonimo di maggiore rischiosità, quindi significa anche una preparazione mentale ad accettare poi quel rischio. Nello stesso momento è normale quello che possa essere la via maestra legata all'imprenditorialità, quindi alla creatività di un'impresa che poi possa fruttare, ritorni proprio appunto di dividendi rispetto a quello che è l'azione creata, no? E altri aspetti
Certo.
sono legati a diritti d'autore, cioè noi stiamo parlando anche di una creazione in generale data dal lavoro, ma l'importanza nella gestione e nel mantenimento è proprio poi quello di creare un flusso, diciamo, passivo più che altro di ritorno per far sì che si acquisti una certa anche indipendenza finanziaria, perché altrimenti siamo sempre solo in una corsa, come parecchi la definiscono, la corsa del topo, dove alla fine in realtà il pensiero e lo sviluppo di qualsiasi attività, ma che poi toglie la risorsa più preziosa e limitata che teniamo, legata al tempo, alla fine poi non è una vera e propria ricchezza legata ad un aspetto, diciamo, di una gestione ottimale di quello che si desidera del proprio tempo, no? Che è l'unica risorsa sicuramente ad oggi che va poi ad esaurirsi. Quindi ecco perché
Assolutamente.
in una logica anche di benessere si è sviluppata anche questa, diciamo, questa filosofia, questo pensiero, che è legata anche a una ricchezza intesa proprio per come avere una certa libertà finanziaria. E noi è normale, tratteremo sempre più questi argomenti o questa correlazione sempre legata al nostro ambito immobiliare, che poi molti prediligono e possono prediligere proprio in funzione sicuramente di avere in parte, io dico in parte, una minore rischiosità, però è anche vero che la consistenza è tanta e poi tante volte le persone, anzi proprio in questo miraggio di solidità, poi hanno preso delle cantonate grosse, sbagliando delle operazioni e il rischio poi non è da poco. Quindi le opportunità vanno sempre prima di tutto affrontate con una condizione di conoscenza. Quindi qualsiasi ambito, e anzi, questo poi a differenza di altri ambiti dove è più facile la condizione di rivolgersi a dei professionisti, tante volte professionisti che non hanno una propria condizione di indipendenza, no? Io vedo tante persone che dicono, cioè, come condizione di avere una figura, diciamo, di consulente, ma poi alla fine vedo che quella figura non è un consulente, ma come tante volte, tipo un promotore finanziario che è molto legato ad un aspetto di vendita del prodotto finanziario, quindi di ritorno su quello che vende. E lì, perciò dico, poi noi anche in Italia abbiamo questa figura che non è mai esplosa, nel senso legata al consulente finanziario puro, all'advisor financial, che dovrebbe avere quell'indipendenza proprio per una pianificazione. Però, quantomeno, in virtù proprio di un'ignoranza maggiore e generalizzata rispetto a degli strumenti finanziari, si mettono un po' più le mani avanti cercando di affidarsi a terzi. Nell'immobiliare, invece, quasi come invece l'immobiliare, siamo tutti esperti
Assolutamente.
immobiliari, quindi posso farne a meno di quello che possa essere, diciamo, una visione, a volte anche un approccio consulenziale. Ma se noi pensiamo, a volte noi da esperti immobiliari oggi, dopo oltre 20 anni, e per qualsiasi operazione comunque sia, abbiamo anche una condizione di ricerca, a volte di confronto, no? Per poter cogliere qualche punto che in certi aspetti potrebbe essere stato per noi sottovalutato. Quindi, invece, vedi tante volte persone che, improvvisandosi nel cercare investimenti immobiliari, stanno alle prime armi e nello stesso momento nemmeno pongono tanta attenzione a quello che possa essere un approccio di conoscenza e di confronto.
Assolutamente, guarda.
Teniamo conto che sicuramente mi stai facendo parlare troppo a me, vedo che stai facendo ultimamente sei più passivo, la prossima
No,
volta stacco
oggi
proprio, ti
ma
stacca linea. Dai, oh.
oggi è la puntata che ti piace,
Ma io ti sento
quello
sempre
che ti
male però, devi
garantisce.
recuperare un po' la linea qui questa.
Infatti.
Dicevo,
Vai bene, va bene.
allora, come ti dicevo, è normale. Adesso andremo un attimo a dare dei punti fondamentali per quello che possa essere poi la composizione, diciamo i pilastri che poi affronteremo successivamente, dell'intelligenza finanziaria, che chiamiamolo così. E Kiyosaki la divideva, diciamo, in quattro settori principali. E i quattro settori principali sono appunto la contabilità, intesa come appunto l'ABC finanziario, per comprendere i punti di forza e debolezza di ogni impresa economica. Bisogna prendere l'abitudine, quindi ipotizziamo un'operazione immobiliare, di fare un bel foglio Excel, che possa essere oppure anche su carta, se preferiscono la carta, e mettere in ordine di punti quelli che possono essere tutti gli elementi di costo e di ricavi dell'impresa da effettuare, quindi in questo caso anche dell'operazione da effettuare. Capendo poi in quelli che possono essere, diciamo, i punti di costo, anche quello che possono essere eventuali imprevisti o spese, cercando di avere sempre un margine ulteriormente, diciamo, di copertura rispetto a quello che possa essere, a volte, tante volte vediamo dei costi anche messi all'osso, al contrario, risicati rispetto a dei costi che poi preventivamente possono sforare. Perché questo? Perché quello che sono delle regole che ci diamo in funzione di un'operatività matematica di calcolo possano poi essere semplici anche nei numeri o banali rispetto a un ricarico o al margine che ci andiamo a dare, quindi rispetto a un costo che poi deve avere un 50% sul costo o un 30% al contrario sul margine rispetto alla vendita, è normale se lo mettiamo bene in evidenza nei numeri, questi numeri ci devono dare quel risultato. Se quel risultato sta fuori, significa che è inutile che mi affezioni o mi innamori, diciamo, di quell'immobile. Perché questo? Perché mi piace un detto interessante che dice: scegli un immobile con la testa, che ho letto una volta, non con il cuore. Perché se vuoi che il cuore non ne faccia appunto le spese. Questa è una cosa bellissima, perché tante volte il problema è che proprio con l'immobile normalmente più persone dicono, infatti sembra la stessa cosa, bisogna solo affezionarsi all'affare, quindi non pensare all'immobile per quello che possa essere normalmente visto, con caratteristiche vediamo invece sempre totalmente diverse. È
Anche
solo un
se questo però
sottostante in questo caso, cioè l'immobile
esatto.
deve rappresentare un sottostante. Ma il pensiero, il problema è anche questo, perché normalmente vediamo che c'è poi sempre anche questi errori, specialmente nell'immobiliare, proprio un'omologazione. E questa omologazione è data proprio al fatto che si cerca, cioè normalmente tutti pensano con quello che è la maggioranza del pensiero dominante, nel modo di quello che si è fatto o come si è fatto. Perché viene da un consiglio che mi ha dato il mio genitore, il consiglio di papà, il consiglio di mamma. Però Ma se tua mamma o tuo padre non facevano investitore, hanno loro come investitore hanno comprato solo la prima casa, l'appartamento, che poi non è proprio un vero e proprio investimento, inteso come asset di investimento, e non puoi ragionare con delle idee che poi possono assolutamente fuorviare, diciamo invece, un'attività che dovrebbe essere, se intrapresa, come investimento immobiliare. Ecco, dicevamo, quindi la contabilità intesa proprio come principio di calcolo è fondamentale nel momento in cui si approccia uno dei pilastri fondamentali da mettere in piedi per qualsiasi operazione, per qualsiasi operatività. L'altra parte è normale, la conoscenza, una conoscenza intesa anche in una condizione di creatività, intesa proprio come modo di approcciarsi, come strategia, come formula. A volte è normale, faccio un esempio in passato di un investitore che con tutta la sua ignoranza, no, quando lavorava a Napoli, i famosi bassi, noi vedevamo che ci stava, proprio era un classico investitore seriale che cercava solo sti bassi. Lui, è normale, aveva intravisto in quel momento una formula, cioè una sua strategia, perché? Perché aveva la possibilità, avendo lui stesso una piccola impresuccia, fare piccoli lavori di riadattamento, comprando sti bassi, insomma, che nessuno voleva, per poi fittarli ad extracomunitari con una buona rendita, e quindi aveva trovato invece, ecco, una formula di notevole interesse che, rispetto, casomai, in una zona del centro, che casomai potevano costare tantissimo altri appartamenti a mettere in reddito, quella era per lui una formula interessantissima. Con, se andiamo a vedere, quelle rendite andavano benissimo oltre le due cifre, mi ricordo dal 12 al 15% almeno. E quindi, ecco, aveva trovato anche una persona che non aveva, diciamo, un'eccellenza da un punto di vista scolastico, ma veramente aveva un ABC. Però nella sua condizione di creatività, cioè nel senso aveva cercato e individuato un mercato che all'epoca non c'era, perché poi è normale, poi iniziano altre persone, sapete, in una certa realtà tutti casomai vedono e capiscono quella nicchia. Ma io mi ricordo che quella persona fu un precursore in quella zona, cioè dove lavoravamo, che casomai non c'era. Quindi cercare con creatività quello che possono essere proprio delle strategie vincenti in funzione di una redditività.
E quella strategia oggi è andata ancora bene, anzi è migliorata, perché il centro storico, quelli che sono i piano terra, si sono anche per l'effetto degli affittacamere, per cui è stata una strategia nel lunghissimo periodo vincente.
Vabbè, ma infatti è una strategia che
Adesso che
specialmente in altre zone anche noi l'abbiamo applicata, perché poi alla fine anche una
appunto.
componente di rischiosità reddituale va vista, e tante volte sono poi sono state in quel, se pensiamo in quel periodo storico, agli anni 90, erano forse delle classi che con una disagiatezza pure, ma comunque sia poi nell'affitto erano anche remunerative e pagavano casomai l'affitto
Appunto.
e la locazione.
In maniera continuativa.
Sì, allora poi l'altra condizione è fondamentale, appunto, studiare e capire il mercato, cioè in questo caso, se parliamo appunto del mercato immobiliare, significa, io la definisco proprio una condizione di scienza, di capire per quella condizione appunto di tipologia la domanda e l'offerta, cioè uno studio analitico, cioè nel senso di osservazione prima di tutto, cioè di come possa essere un monitoraggio di quella tipologia di offerta, e nello stesso momento fare delle verifiche, fare esperimenti per capire la domanda. Questo perché? Perché tante volte il problema principale è che ci si approcci in una condizione superficiale con dei numeri a volte di osservazione, anche di valutazione, perché si vedono gli annunci che stanno in vendita, sentendo le persone, vabbè, questo immobile stanno in vendita tutti più o meno a 130-140, ma hai verificato che possa essere realmente un prezzo di transazione? Perché quello è un prezzo di offerta, e se quell'offerta in generale è discosta dalle transazioni, se è ferma lì da tanto tempo, cioè come si muove, Quindi vedo che tante volte queste persone che si approcciano poi all'investimento, questi elementi che sono il principio base per qualsiasi mercato, la domanda e l'offerta, ma poi si approcciano con veramente enorme superficialità. E invece va assolutamente sviscerata in delle componentistiche anche di osservazione. Cioè non è che bisogna oggi faccio l'investimento immobiliare, ok, oggi entro e i soldini sono la prima cosa da preservare, in generale per qualsiasi mercato. Quindi per preservare i soldini significa prima di tutto osservare, conoscere e capire. E da lì poi, diciamo, partire con quelle che possono essere delle situazioni operative. Questa è la stessa cosa, addirittura oggi lo vedo per le aste. C'è stato un incremento di persone che si presentano all'asta con dei prezzacci che nemmeno riesco a capire, oltre all'aspetto psicologico che vanno a incidere senza tenere a bada, e quindi mettersi prima di tutto in una condizione di conoscere se stessi per mantenere e gestire le proprie emotività. Quindi ci sta un ulteriore elemento, ma tante volte dato invece anche non solo da quell'aspetto, ma un aspetto invece proprio di superficialità, di approccio fatta per, diciamo, l'analisi del mercato e quindi della domanda e dell'offerta. L'altra condizione, diciamo, poi ecco la parte, diciamo, del quarto pilastro, la legge, ma la legge intesa principalmente in due aspetti, se parliamo dell'immobiliare, da considerare, secondo me. Sia sotto l'aspetto sempre fiscale, ecco, come ci sono state una serie di manovre che hanno anche fatto beneficiare l'approccio, no, a un mercato di asta legato a dei benefici fiscali che sono stati posti. Quindi nell'immobiliare principalmente dobbiamo tenere sempre conto di due pilastri, quello che è la parte di aspetto fiscale di un'operazione e l'altra parte legata alle protezioni, la parte legale, giudiziaria, i vincoli, i rischi che possono esserci sotto questo, diciamo, questa condizione qui. Quindi la normativa, come è normale, la parte quando noi parliamo di legge e specialmente anche l'immobile, la parte urbanistica, cioè capire dei vincoli, capire un condono che non può essere chiuso a breve, cosa può comportare, cioè quindi questi ambiti, questi aspetti vanno sicuramente, se non, io dico oggi poi l'approccio di intelligenza finanziaria richiede una cosa fondamentale, cioè quella che ci sia una partecipazione diretta alla conoscenza, perché tante volte in generale ci sta questa condizione di affidarsi con una delega totale. Va bene l'affidamento, ma nello stesso momento però essere coscienti di partecipare sicuramente è un qualcosa da non trascurare assolutamente per quello che sono oggi i tempi. Proprio anche a volte per fare confronti, perché tante volte oggi ci sta una fiducia incondizionata, a volte anche data a un professionista, semplicemente ma su aspetti che esulano l'oggettività. E invece la conoscenza e la partecipazione sicuramente sono ambiti proprio importanti per trasformare questa condizione di valutazione oggettiva. Cosa dobbiamo dire, Gianni? Dovremmo sicuramente dire quelli che possono essere oggi gli ostacoli, tante volte diciamo, a portare avanti un approccio finanziario intelligente. È normale che la prima sicuramente è sempre la paura, perché la paura è quella che ti blocca, che hai paura di fallire, paura, insomma, e quindi è normale che questi aspetti poi, ecco, rientrano sempre prima di tutto in un percorso personale e soggettivo di mettere a crudo quello che è principalmente il proprio essere e capire quali sono i propri punti di debolezza su cui lavorare. E i propri punti di forza, no? Anche nel momento in cui vogliamo mettere in piedi una strategia vincente con uno scopo ben preciso. Quindi, combattere con le proprie paure, sicuramente, anzi, perché tante volte poi le nascondiamo, no? Cioè, bisogna che invece, anzi, assolutamente
Sì.
si prenda coscienza di quello che è un aspetto. Diciamo di quello che possono essere le proprie paure, perché è solo prendendo coscienza che poi puoi affrontarle. Poi ci sta una condizione, questo anzi, specialmente poi ne conosco tantissimi uno degli ostacoli è legato, mi piace come lo definisce, diciamo, Kiyosaki, lo chiamano cinismo, che sarebbe il dubbio e la paura, diciamo, secondo me, messe insieme, cioè crea tante volte persone che hanno solo un approccio di criticità, ma è una criticità che in effetti mette a nudo proprio le debolezze. In quanto normalmente un vincente fa analisi, ma non ha una condizione solo critica anche davanti a. E quindi è quello che poi sembra un altro ostacolo di blocco, no? Lo blocco anche la stessa cosa. Oggi poi abbiamo tutti quelli che non hanno tempo, quindi un altro aspetto legato a una pigrizia. E poi vedi queste persone sempre indaffarate, ma che forse questa è proprio appunto la pigrizia oggi dei nostri tempi, no? Una volta era una pigrizia, forse è più legata
Sì.
proprio a nozziare libero, ma invece oggi poi ci sta sempre più una condizione di non aver tempo. Non aver tempo è come le cattive abitudini, cioè, ma è impensabile che tu facendo le stesse cose potresti far cambiare i risultati. Quindi è normale che sono aspetti importanti nel momento in cui uno si mette in gioco per cercare di promuovere e di gestire gli aspetti che possono essere importanti nella propria vita, perché oggi purtroppo l'aspetto finanziario è un aspetto estremamente legato, come abbiamo visto, cioè uno a volte perde, come st'amico incontrato, perde il filo di quello che
Certo.
possa essere una problematica di base, che tutto è originato da un aspetto economico. E invece, casomai, si trasforma e si vede poi in quello che è un ambito, diciamo, di coppia, di problemi di coppia, quando poi invece l'evidenza è tutt'altra. E poi ci
Infatti.
sta questa condizione di, diciamo, di ar io dico arroganza, che tante volte anche questa è dilagante, di un'ignoranza, egoismo e io dico anche presunzione messe insieme, che poi alla fine senti tante critiche, persone parlare, ma nello stesso momento di persone che poi non hanno assolutamente mai fatto nulla, non hanno mai gestito le operazioni, eppure hanno l'arroganza di dire si fa così oppure. Quindi queste sono sicuramente delle situazioni dove, per partire in un processo come base di intelligenza finanziaria, sicuramente dobbiamo fare conto di quello che possono essere gli ostacoli più grossi, abbiamo detto, da superare, e principalmente, e anzi non nascondendo, ma comunque affrontando quello che possono essere gli ostacoli, altrimenti non si può partire da una giusta pianificazione.
Vanno affrontati gli ostacoli per poter sorpassare. Io mi scuso con tutti, anche con te, sono stato poco assente, cioè sono stato poco presente perché oggi per cui ti ho ascoltato con piacere, ma sono stato poco partecipativo, ma sento a tratti.
Sì, infatti è una questione anche di linea, vedo che salta, quindi vabbè, era destinata così. Purtroppo dove stai è un po' particolare, ma
No,
abbiamo
sono
delle
poco coperto.
difficoltà. Siamo arrivati a un fine settimana, dovevamo programmarla prima e noi non abbiamo ancora oggi il
Ma
nostro podcast, non programmiamo ancora delle date precise proprio perché abbiamo un'operatività che non ce lo consente. Diciamo, prossimamente cercheremo di farlo quanto prima. Al momento
infatti.
cerchiamo di portare avanti il podcast proprio per far sì che sotto quest'ambito, diciamo, immobiliare e di relazioni possiamo dare una conoscenza almeno continua nel nostro podcast settimanale. Allora, Gianni, io penso che possiamo chiudere questa
Sì,
puntata.
assolutamente.
E sicuramente riprenderemo questo aspetto, diciamo, potendolo rimettere meglio in quello che sono i punti. Anzi, l'idea è proprio perché invece c'è materiale, ci sono slide che potremmo fare. Forse potremmo su questo argomento, invece di fare proprio organizzare proprio un webinar, in modo che le persone possano entrare molto più nel vivo, con esempi e praticità. Io rinvito le persone ad andare sul nostro podcastimmobiliare.it come sito, potendo lì trovare tutti gli strumenti e anche applicazioni per poter seguire sempre e ascoltare anche tutte le puntate precedenti. Rinnovo ancora un saluto a tutti e diciamo
Anche da
alla
parte
prossima.
mia, un saluto a tutti.
Di nuovo un saluto a Gennaro Canistro.
Tanti saluti.